occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around.
7 minuti dopo le 8 ed eccoci qua con gli occhi chiusi sul via vai di facce, le facce del martedì, il martedì dopo il diluvio, piove, governo degli ultimatum, adesso invece non piove più, quindi governo del confronto costruttivo. Buongiorno, buongiorno ascoltatori, comunque non passa giorno che non si celebrino l'inventore del telefono, della lampadina, del motore a scoppio, ma due parole due per quel genio assoluto che ha inventato l'ombrello, le vogliamo spendere una volta sì o no? L'ombrello, lui, il miglior amico dell'uomo, senza l'ombrello ieri come avremmo fatto? Una pioggia manzoniana che ci ha mondati di un weekend memorabile, la Leopolda e la destra in piazza nello stesso giorno, mamma mia, come il 2 giugno e la festa degli obei obei contemporaneamente. Le destre, non potendo riprendersi Nizza e Savoia, si sono riprese intanto piazza San Giovanni, e in piazza San Giovanni è andato in scena Orgoglio Italiano, che sbandierato da chi fino a ieri bruciava il tricolore fa un pochino specie, ma così è. E peraltro, mentre si sbandiera l'orgoglio italiano, ci si fa pulire la casa dai filippini, si va dal parrucchiere cinese, ci si rivolge al muratore egiziano, ci si fa surare il cesso dall'idraulico rumeno, ci si fa bagnare le piante dal portinaio indiano e magari si tromba pure la prostituta nigeriana. Ma vuoi mettere l'orgoglio? Comunque, protagonista assoluta è stata lei, Giorgia Meloni. La Meloni che parla con il bancomat. Ma l'avete sentita, ragazzi? Che momento memorabile! Roba da Hector Studio, neanche River Phoenix. La Meloni che parla col bancomat. Prelievo non disponibile. A figlio della mignota e mollami sti soldi. Non vedo l'ora di sentire la Meloni che parla con il microonde e con il tostapane. Uno psicodramma fenomenale. Di meglio posso solo immaginare Salvini che dialoga con il cheeseburger. Ma però. Quello che vorrei sottolineare è questo. La cosa incredibile non è la Meloni che parla con il bancomat, la cosa incredibile è che la Meloni parli con Mattarella ogni volta che ci sono le consultazioni. Questo, se ci pensate, è inconcepibile. Comunque, Meloni numero uno, e poi ha parlato Zaia, che ha detto che bisogna ridare il manganello ai poliziotti. E questo è l'intellettuale del gruppo. Peraltro, la Meloni col manganello ci parla tantissimo, credo che abbiano pure un rapporto epistolare. Chi c'era ma non ha parlato è invece Casa Pound, che, come si fa, preferisce esprimersi a gesti. Comunque Casa Pound era lì, e la domanda che sorge spontanea è la seguente: ma Cristo, una volta che sono usciti tutti per andare in piazza, non si poteva approfittarne per sgombrare? Niente, l'ennesima occasione perduta. Vediamo, poi dopo Zaia, ah sì, c'è stato il momento dedicato al culto delle reliquie con l'ostensione della salma di Berlusconi. Berlusconi che ha ritirato fuori grandi classici tipo la sinistra delle tasse e delle manette. Ormai Berlusconi è come quei cantanti degli anni 60 che invitano in televisione e gli fanno fare il medley dei successi del passato, tipo Edoardo Vianello, ce l'avete presente? Povero Berlusconi. Il segno del suo declino non sta tanto nell'aver perso la leadership del centrodestra. Il segno del suo declino è rappresentato dal fatto che Lele Mora è andato alla Leopolda. Quello sì che è davvero il segno della resa. Poi c'è stato Salvini un po' in tono dimesso, ma Salvini ha citato Gramsci, mentre Renzi contemporaneamente citava Tommaso Paradiso. Allora, diciamolo subito, il problema non è politico. Il vero problema non è il Renzi politico, il vero problema è il Renzi DJ. È partito nella prima Leopolda da David Bowie ed è arrivato nella Leopolda 10 a Tommaso Paradiso. Ok, l'entente tra scissionisti, quello che lascia il PD e quello che lascia dei giornalisti, ma da Bowie a Tommaso Paradiso è quasi peggio che da Gramsci a Brunetta. In realtà poi con la musica non è che siamo messi bene in generale. Tra Berlusconi che canta Aznavour, Salvini che mette i Watussi e la Meloni che ogni volta che sente Wagner pensa di invadere la Polonia, direi che il quadro è disastroso. Se alle prossime elezioni ne trovo uno, ma proprio uno, che mette i Cure, giuro che lo voto subito. Comunque, tra le novità proposte dalla Leopolda, non so se l'avete sentito, c'è la patente fiscale a punti. La patente fiscale a punti. Pazzesco che non sia venuto in mente ad Elon Musk. La patente fiscale a punti è come quei gadget curiosi, quelli belli ma inutili che regali a Natale quando non sai cosa regalare. Cioè, è presente? Tipo il mini aspirapolvere con Spotify incorporato che ti permette di ascoltare Tommaso Paradiso mentre tiri sulle briciole. Bella, dai, la patente fiscale a punti. E volendo, se ne potrebbero inventare anche altri di gadget fiscali curiosi. Che ne so, le tasse a targhe alterne, paghi un anno, nell'anno dispari le paghi, nell'anno pari non le paghi. Oppure, che ne so, il Fiscal Friday, tipo il Black Friday, in cui hai delle offerte pazzesche una volta all'anno per rottamare le cartelle, insomma, cose così. Ma tornando all'aspetto politico, alla Leopolda Renzi ha lanciato un'opa sugli elettori di Forza Italia, quindi fino a novembre 30 giri in omaggio per tutti quelli che passano a Italia Viva, mentre invece sull'altro fronte Renzi ha proposto un patto a Zingaretti: datemi tutti gli elettori del PD e nessuno si farà male. Così parlò Rostocchio. Insomma, bel clima, con la Boschi che dice il PD è il partito delle tasse, e Sala che risponde: la Boschi imita Salvini senza averne le qualità. Poi arriva Calenda che dice: Renzi non è Macron, piuttosto pare Mastella. Insomma, continuano a mandarsele a dire come i fratelli Muccino, continuano a scannarsi come gli eredi di Pavarotti, a guardarsi in cagnesco come nei peggiori bar di Caracas. Insomma, niente di nuovo sotto i cieli, ma se vi siete persi tutto questo, insomma, questa può essere la migliore occasione per riascoltare in sintesi come è andato il weekend.
Tassano tutto loro. Adesso hanno messo il tetto al contante e dobbiamo pagare col bancomat. Fra un po' andremo al bancomat a prelevare i nostri soldi e il bancomat ci chiederà: perché vuoi 100 euro? Che ci devi fare? Ma fatti gli affari tuoi, che ci devo fare? Sono soldi miei, guardone. Metodi staliniani.
Saremo un partito non del leader. Saremo un partito con un leader. Il leader ce l'hai nel sangue. Il leader, chi è leader, si afferma perché riesce a cambiare le cose. Ad agosto ci voleva qualcuno con la spina dorsale per non lasciare l'Italia in mano a Salvini. Allora noi saremo sempre il partito con un leader. Sapete a chi non gli piace il partito con il leader? a chi il leader non ce l'ha, chi non c'ha il leader, non gli piace il partito con il leader.
Fin quando non è arrivato un ragazzo di Rignano 10 anni fa che ci ha insegnato che c'era una generazione che non si rassegnava a questo e voleva alzare la testa, prendersi il futuro senza chiedere il permesso a nessuno. Ce l'ha insegnato quel ragazzo di Rignano, ce lo continua a insegnare e ce lo insegnerà ancora per molto tempo se qualcuno ha dei dubbi.
Di questo gli italiani sono stanchi. Gli abbiamo fatto delle promesse,
ecco, ma è calmo, c'è il rischio
ma gli
che
italiani
si rompa...
non sono dei coglioni e quindi ora bisogna mantenere gli accordi.
Perché c'erano troppe litigi, troppe discussioni, troppe bande armate che si combattevano senza far capire perché.
Se il PD sta diventando il partito delle tasse, noi non siamo il partito delle tasse, siamo quelli che le hanno sempre abbassate e che ora vogliono evitare che aumentino.
Puoi dire tutto al movimento di Silvio Berlusconi, ma non che non abbia rappresentato o cercato di rappresentare l'area liberal del nostro paese.
Da qui oggi mandiamo un avviso di sfratto al governo non scelto dagli italiani, a questo governo delle manette delle tasse, a questo governo delle cinque sinistre.
Ed è per questi motivi che diciamo a queste persone e a tutti gli altri: Italia Viva è aperta.
Togliere il galateo alle forze dell'ordine e riconsegnare il manganello.
Ma qui noi difenderemo quei simboli, difenderemo quelle chiese, difenderemo la nostra identità, difenderemo Dio, patria e famiglia, e fatevene una ragione.
Perché sono stufo che valga di più la parola di uno stupratore rispetto alla parola di un poliziotto. Ho piena fiducia nella magistratura. Cazzo, mi avete beccato. Al governo abbiamo gente con le mani sporche di sangue. Ho avuto la fortuna di avere un confronto televisivo con il signor Renzi e ho scelto di non mettermi al suo livello. Anche perché se avessi voluto attaccare avrei cominciato salutando la mia mamma e il mio papà che sono a casa incensurati. Torneremo e torneremo presto dalla porta principale.
Goditi il papete, caro omonimo, che a governare il paese pensiamo noi.
Ecco, se vi siete persi il dibattito politico del weekend, abbiamo provato a sintetizzarlo in 3 minuti, dibattito politico che si chiude sulle note di Tommaso Paradiso, che non è esattamente Bella Ciao, ma insomma... Comunque non so se l'avete sentito, Marattin, che a un certo punto gridava: 10 anni fa un ragazzo di Rignano ci ha insegnato che c'era una generazione pronta a prendersi il futuro senza chiedere il permesso a nessuno, e quel ragazzo di Rignano continua ad insegnarcelo. Ecco, amici renziani, sia detto con il massimo rispetto, forse un filo di enfasi eccessiva, forse un po' troppo. Dai, non è mica Gandhi, è Renzi. Cioè, detto così, sembra un po' una roba da renziani del settimo giorno, sembra un po' Scientology e la convention dei broker di The Wolf of Wall Street. Ce l'avete presente, no? Quella con DiCaprio che urla e che si conclude con il lancio dei nani. Ma siccome l'avevamo detto, se trovo uno che mette i Cure, alla fine lo voto, quasi quasi mi voto da solo, perché i Cure li metto io. Alle 8:19 minuti del mattino, il demone del tardi, e poi vi racconto una storia che magari vi siete persi, quella di Franchino Ercassamortaro. Like Heaven, il paradiso dei Cure, che è un filo meglio del paradiso Tommaso, ma vabbè, lasciamo perdere. Intanto un'ultima ora, a proposito del dibattito sull'eliminazione del contante, un argomento forte contro l'eliminazione del contante lo ha portato il Ministero del Turismo, che giustamente si è domandato: ma se eliminiamo il contante, poi come fanno i turisti a lanciare le monetine dentro alla Fontana di Trevi? Non possono mica lanciare le carte di credito. E su questo credo che si discuterà nel vertice di maggioranza che si riunisce nel pomeriggio, ma intanto vi avevo detto una storia da romanzo criminale, che è stata raccontata attraverso un'intervista del Corriere della Sera in questi giorni, ed è la storia di Franchino Ercassamortaro, come lo chiamano a Trastevere. Lui si chiama Franco De Gese, 71 anni ottimamente portati, elegante come un figurino, scrive il giornalista del Corriere della Sera, lo scambieresti per un direttore di banca o per un funzionario del vicino Ministero dell'Istruzione, se non fosse che se ne sta lì da mattina a sera impettito e di ottimo umore in attesa di clienti davanti all'impresa funebre affacciata su piazza San Cosimato. Qualcuno vedendolo fa il gesto delle corna e si tocca, ma lui non gradisce. Sì, di stronzi che quando passano davanti al negozio si mettono le mani in tasca ce ne sono ancora, per fortuna sempre meno, il nostro è un servizio serio. E allora comincia l'intervista. Lei iniziò quando il lavoro non mancava, la mala qui intorno si ammazzava che era un piacere. E lui risponde: alcuni erano amici veri, come Giorgio Paradisi, detto Ercapece, puntualizza il Corriere, uno dei fondatori della banda della Magliana, coinvolto nel sequestro del Duca Grazioli, attivo nel settore delle rapine e spaccio di droga. E che vuol dire, dice Franchino Ercassamortaro, uno mica lo sa da ragazzino come si diventa poi. Io sono nato a Campo dei Fiori, dove i miei ci avevano un banco e dove negli anni 60, altro che Trastevere, la polizia non entrava proprio. Sa qual era la tecnica? Per mandare indietro una volante ai cappellari, una donna stese una neonata sull'asfalto davanti alle ruote. Se ci avete il coraggio, venite avanti, strillava. Paradisi, dicevamo. Beh, con me si comportava da brava persona, corretto e gentile. Gente verace, insomma, gli dice il giornalista del Corriere. Un pezzo di Roma, umanità vera, gente che sbagliava, certo, ma quando ti chiamano per un funerale, mica chiedi la fedina penale. All'inizio facevo il commesso nei negozi in via dei Giubbonari. Nel ramo entrai grazie a un cognato, un Chiericoni. Professionisti veri, non come oggi che su internet ti rifilano bare cinesi a 100 euro, ma quando si solleva la cassa il fondo si stacca e il morto finisce sul pavimento della chiesa. È già successo 3 o 4 volte, sa? Cose dell'altro mondo. Appunto, qui a Trastevere ne ho viste di tutti i colori. Mi misi in proprio a inizio anni 90, periodo di fuoco. In tempo, gli dice il Corriere, per seppellire Franco Ernegro, detto anche Fornaretto, per il suo primo impiego da panettiere. Franco Ernegro, che è il libanese, tanto per capirci. E Franchino, l'impresario, guarda 30 metri più in giù, in direzione dell'edicola, all'imbocco di via Dandolo. Lo stesero a pistolettate al volante della sua R5 davanti all'ingresso laterale del Regina Margherita. Che tempi? No, precisa, fu ammazzato nel settembre 80, poco prima. Il funerale glielo fece Margherita, glielo fece la ditta Olimpica. Io arrivai l'anno dopo al posto di un negozio di fotografia, comunque lo conoscevo bene, Giuseppucci, un signore, una persona educata, bella esperienza, bella presenza, bel sorriso. Un po' gli fanno notare come il boss Enrico De Pedis, sempre acchittato, inserito in ambienti ecclesiastici e finanziari. Ah, racconta lui, già, anche lui un signore, mai sentito una parolaccia sulla bocca di Renatino. E chi se lo scorda il funerale? Febbraio 1990, vennero da me gli amici, Franchi non badà a spese. Io allora ordinai una cassa modello extra lusso, stupenda, il top, una bacellata di mogano intarsiata a mano con le colonnine sui fianchi, le zampe di leone e il coperchio decorato a conchiglie, un capolavoro, dice Franchino Ercassamortaro, veramente degno di un funerale dei Casamonica. A San Lorenzo in Lucina, durante la messa, faceva un figurone, vedesse quante guardie che c'erano. Prima destinazione Verano, giusto, certo, uno dei riquadri a destra dopo l'ingresso in auto, poi mesi dopo, non di notte come fu insinuato, ma alla luce del giorno, in totale regolarità fui chiamato per il trasferimento nella Basilica di Sant'Apollinare. Quante stronzate avete scritto voi giornalisti, che la famiglia aveva versato 3 miliardi, che io avevo preso chissà cosa. E invece il giusto, mi pare 3 milioni e mezzo di lire, ci occupiamo di tutto, estumulazione, assistenza sanitaria, decreto per l'estero e anche del rivestimento in piombo imposto dal Vaticano, Infilammo la prima cassa in una più grande, pesantissima. Portarla nella cripta fu uno sforzo immane, a momenti 8 persone non bastavano. All'epoca, gli dicono, durante i lavori a Santa Pollinare si disse che il corpo di De Pedis era integro, perfettamente conservato, e lui risponde: e lo credo, lavoro preciso, a regola d'arte, a tenuta stagna perfetta con la doppia cassa piombata. Ma l'eterno riposo a gente per bene, gli chiedono? Ovvio, tantissimi. Quante volte sono stato a Piazza del Popolo alla Chiesa degli Artisti? Fu io ad andare a prendere a Fiumicino Gian Maria Volontè, che era morto in Grecia, e Silvia Coscina alla cui si sana. E poi alla fine gli chiedono: le pompe funebri non sono più quelle di una volta, gli zega, gli scifoni, eccetera. E lui risponde: purtroppo è così, oggi a Roma operano 700 agenzie, un'enormità. Alcune si appropriano dei cognomi storici non essendo eredi, e ci sono cause in corso. Altro esempio: tu chiami un ragazzo per fare una spallata, come diciamo in gergo, quello si presenta in chiesa, porta fuori la bara e dopo 3 volte si monta la testa, compra una scrivania, attacca il telefono e apre un'agenzia. E no, così non va. Certo che no, diceva Foscolo all'ombra dei cipressi e dentro all'urne. E con la citazione foscoliana si chiude l'intervista a Franchino R. Cassamortaro, l'uomo che tumulò Renatino De Pedis con quella bara con le zampe di leone, così come racconta in questa fantastica intervista.
Good morning.
Good morning. We've talked the whole night.
E a proposito di casse, oggi per esempio il Fatto Quotidiano ritorna sull'esumazione di Franco, il dittatore spagnolo, l'esumazione tra il figlio del golpista e il priore ex falangista. Non se ne occupa Franchino R. Cassamortaro, se ne occupa qualcun altro. E nella pagina accanto, a pagina 16, invece c'è il reportage consigliatissimo di Benedetta Argentieri dal Kurdistan, che racconta il ritiro della vergogna. Curdi, pomodori, patate e frutta marcia sui blindati americani. Li hanno presi così, a pomodori, come quando la nazionale tornava dai mondiali del 74, come quando aveva perso con la Corea nel 76. Abbiamo sbagliato a fidarci di loro, raccontano i curdi. Dovevamo fare i nostri interessi e non quelli degli americani. Ora siamo ridotti così male che il regime è l'unica nostra salvezza. Con questo io però vi saluto, perché siamo arrivati già al termine del tempo a nostra disposizione. Ci risentiamo come sempre domani mattina alle ore 8 in punto con il Demone del Tardi. Intanto ciao a tutti, buona giornata. GR, Rassegna Stampa Internazionale, e poi Prisma.